Modem.
Non mi sorprende più niente da parte della Lega, ne abbiamo viste questi mesi di tutti i colori. C'era la possibilità di fare l'arrocco all'inizio della legislatura, mi sembra una proposta completamente a sbalzo, anzi vorrei dire del tutto improvvisata.
Sono sorpresa dalla notizia e sono sorpresa anche e soprattutto dalle modalità. Trovo grave che una simile indiscrezione esca sul Mattino della domenica. Trovo che questa discussione vada fatta all'interno del governo, nelle sedi opportune, e poi vada comunicato come governo. Anche perché non è una decisione di singoli ministri, non è una decisione della Lega.
No, di sicuro non hanno parlato con noi, che siamo poi gli alleati di governo, per così dire. Quindi penso che sia una decisione o comunque una proposta che esca dai ranghi della Lega e il Mattino ne ha dato la notizia. Come si evolverà?
Se dovesse confermarsi questo arrocco, effettivamente è una novità all'interno del paesaggio del Consiglio di Stato, ma anche politico. Penso che la Lega sia alla ricerca di uno stimolo interno, uno stimolo di ripartenza. Penso anche che forse può essere l'occasione per entrambi i dipartimenti, parlo del territorio e delle istituzioni, anche lì di trovare nuovi stimoli, anche perché alcuni progetti, alcune riforme sono arenate.
Buongiorno dalla redazione di Modem, oggi con Luca Fasani in regia, Franco Cristini al microfono, l'assistenza tecnica è di Lorenzo Barenco. Claudio Zali alle istituzioni, Norman Gobbi al territorio e dunque l'arrocco che i due consiglieri di Stato leghisti e il movimento a cui appartengono intendono sottoporre al governo ticinese. Se accettato segnerà sicuramente la seconda parte di questa legislatura e segnerà verosimilmente anche le dinamiche e le sfide delle prossime elezioni cantonali nel 2027, elezioni sulle quali già sembra dare importanti segnali. Questa mossa inedita, annunciata ieri a sorpresa dal Mattino della domenica, ha subito fatto discutere ed ha provocato reazioni contrapposte, più critiche che plausi, mi pare di comprendere. Nella nostra copertina ne abbiamo sentite alcune di Fiorenzo Dadò, Laura Righet, Sergio Morisoli, Alessandro Speziali, rispettivamente presidente del centro, co-presidente PS, capogruppo UDC in Gran Consiglio e presidente PLR. Oggi, mentre attendiamo proprio questa mattina le spiegazioni della Lega con noi per discutere e commentare questa notizia, abbiamo tre giornalisti, tre attenti osservatori della vita politica cantonale. In studio abbiamo Gianni Righinetti, vice direttore del Corriere del Ticino, e in collegamento video dovremmo avere Daniele Ritzer, direttore della Regione, e Andrea Leoni, giornalista, conduttore e opinionista a Libera TV e a Tele Ticino. Io saluto tutti e li ringrazio per essere con noi. Proporrei di cominciare magari, prima di entrare veramente nel merito, con una domanda a tutti sul si può fare, sul accadrà questo arrocco, perché lo abbiamo sentito da ieri, ci sono da una parte degli aspetti legali non chiari, qui nessuno è giurista, però mi piacerebbe sapere che cosa si pensa. Dunque, è possibile questa mossa inedita di cui mi pare di capire nessuno ha avuto esperienza in passato, e poi il governo la approverà? Allora, Gianni Righinetti, visto che sei in studio, cominciamo con te.
Sì, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Beh, direi che si può fare, la risposta secondo me è sì, al di là dei regolamenti, che non conosco i dettagli, credo che alla fine a valere sarà la volontà politica. Allora, tutti siamo sorpresi ieri di questo annuncio sul Mattino della domenica, ma credo che con tutto quello che diremo in seguito si può anche dire che i due consigli di Stato non sono due sprovveduti, quindi si saranno informati, si saranno mossi, avranno fatto, diciamo, le loro valutazioni, e non credo che si siano gettati così a pesce senza, diciamo, avere un airbag e andare proprio così allo sbaraglio. Quindi secondo me si farà, se ci sarà la volontà politica, e credo che questo poi ci sia magari già qualche alleanza. Sentendo le voci prima, ecco, a stupirmi è la la morbidezza con la quale tratta l'argomento il PLR, il presidente Alessandro Speziali, che è quasi gentile, accomodante, tranquillo. Ecco, questo mi incuriosisce. Si dice che il sospetto non è mai una bella cosa, per carità, però in politica un po' di sospetto credo che renda la vita più chiara e più limpida, e qui diciamo che qualche sospetto, qualche domanda me la faccio, però la risposta è, secondo me, si farà se ci sarà la volontà politica, e questa credo che ci sarà.
Ma forse una delle spiegazioni del posizionamento di Speziali è quella di dire che preferirebbe semplicemente uno Zali alla giustizia, alle istituzioni, e un Gobbi al territorio, anche perché magari più in linea con quella che sono le sue
questa
politiche.
Questa è la risposta benevola, dopo ci sono tante valutazioni politiche per voi fare, però sicuramente magari potrebbe essere una lettura questa.
Magari ne discuteremo. Daniele Ritzer, sul si può fare e sul si deve lasciar fare? Daniel Ritzer non la sentiamo, non so se c'è un problema con il suo collegamento, se il microfono è acceso o spento. Non la sentiamo, allora facciamo così, vediamo se il collegamento funziona con Andrea Leoni, poi dopo cerchiamo di mettere a posto le questioni tecniche con Daniel Ritzer. Dunque, Andrea Leoni.
Buongiorno, mi sentite?
Sì, vi sentiamo.
Perfetto. No, io penso che politicamente la cosa si possa fare, e quando una cosa si può fare politicamente, di solito una strada la si trova anche per farla formalmente. Tutti, come diceva Gianni Righinetti, guardano al PLR, anche perché l'indiziato numero uno a poter creare la maggioranza è il consigliere di Stato Christian Vitta, e penso noi tutti osservatori nelle ultime settimane abbiamo visto sempre più palesarsi questo asse Lega PLR anche su altri dossier, quindi vedremo se addirittura questo non so se chiamarla nuova alleanza, ma comunque questo nuovo asse politico si spingerà fino al punto da avallare questo arrocco leghista in Consiglio di Stato.
D'accordo, vediamo se nel frattempo abbiamo ristabilito un collegamento con Daniel Ritzer. Mi sembra di capire che non ci siamo ancora, allora direi di andare in avanti, poi semmai chiederemo a lui che cosa pensa sull'opportunità che il governo conceda questo arrocco. Andiamo quindi sul perché allora farlo e perché adesso. Lo sappiamo, ci sono un po' due letture in gioco: da una parte che questo arrocco servirà a salvare la Lega e le sue due poltrone fra due anni, dall'altra la lettura proposta anche ieri da Lorenzo Quadri sul Mattino, quindi un arrocco anche nell'interesse del Ticino e dei ticinesi e dell'azione di governo, che con questi cambiamenti troverà nuovo slancio, nuova linfa. Gianni Righinetti, abbiamo letto questa mattina un editoriale sul Corriere del Ticino particolarmente severo su questo arrocco. La tua lettura è semplice: qui si tratta solo di interessi partitici.
Beh, personali e partiti, confermo al 100% questa mia lettura personale, ci mancherebbe altro, ma devo dire che il trafiletto in prima pagina con la gigantografia fatta dal Mattino da Lorenzo Quadri fa sorridere, fa ridere, perché le motivazioni dell'interesse del Ticino, del paese, adotte da Lorenzo Quadri sono veramente ridicole, le ho definite circensi, cioè veramente una cosa che non sta né in cielo né in terra. Cioè due consigli di Stato adesso avrebbero bisogno di fare l'interesse del paese cambiandosi il dipartimento. No, questo cambio ha semplicemente e chiaramente delle intenzioni politiche, delle intenzioni per la Lega, per cercare di salvare la Lega, per cercare di trovare un salvacondotto per la Lega. Dico anche che due politici forti, due consigli di Stato forti, nella situazione in cui si trovano i Zali e Gobbi, non farebbero queste mosse se veramente fossero forti e presenti e prestanti. Guarderebbero con attenzione al prossimo appuntamento elettorale per cercare di migliorare la propria posizione politica. politica, per lasciare un po' scomoda per esempio sedia del Consiglio di Stato e guardare a Berna, dove ci sono una carica meno rognosa di quella di Consiglio di Stato, ma sicuramente più importante. Ecco, non credo assolutamente nella maniera più assoluta a questa lettura benevola per il Canton Ticino. Questo veramente mi sento totalmente di escluderlo.
Andrea Leoni, in un tuo scritto ieri su Libera TV non sembravi particolarmente severo, allora la mossa nell'interesse del Ticino e dei ticinesi la si può capire?
Ma diciamo che ieri era più che altro una ripresa dell'articolo del Mattino di Lorenzo Quadri senza particolari commenti. Diciamo che qui siamo di fronte a una scelta talmente clamorosa che o sono dei geni o sono dei pazzi. Così a istinto mi verrebbe da dire che emerge una sorta di tentativo estremo, ecco, quindi anche con un po' degli accenti di disperazione nel cercare di appunto salvare la Lega. Da una parte dobbiamo pur riconoscere che questa mossa, tanto è vero che siamo qui questa mattina a parlarne, ha prepotentemente rimesso la Lega al centro dell'attenzione politica e mediatica, cosa che peraltro già era avvenuto un po' nelle scorse settimane da quando si è insediato Daniele Piccaluga, e questo è un fatto. Dopodiché a me continuano a non tornare i conti, cioè anche scambiando dipartimenti senza un'alleanza con l'UDC vedo veramente difficile che la Lega possa confermare due seggi tra due anni, e la condizione dell'UDC era vera l'altro ieri prima che uscisse la notizia ed è vera questa mattina, cioè che Clavezzali deve ritirarsi, o comunque, se vogliamo metterlo un po' più, diciamo, meno sul personale, che la Lega debba correre con un solo ministro, e questa condizione non è cambiata. Poi si dirà no, ma adesso poi la gente se lo dimentica e i due ministri nelle nuove cariche faranno talmente bene da far, insomma, dimenticare tutto quello che è stato e da confermare i due seggi leghisti. Ecco, io questo faccio molta fatica a credere.
Quindi un gesto comunque in qualche modo un po' disperato, secondo te. Dovremmo avere Daniel Ritzer di nuovo con noi, non in collegamento video ma al telefono. Ci sentiamo adesso, Daniel Ritzer? Possiamo parlarci?
Ci sono Franco, buongiorno.
Bene, buongiorno. Allora, innanzitutto anche a te una considerazione sul avverrà o non avverrà questo arrocco, perché adesso ci vorrà insomma un sì del governo, almeno a maggioranza semplice, il governo dirà sì.
Ma credo che dalla vostra copertina e anche dalle reazioni che abbiamo raccolto noi della regione, anche quelle del Ticino, si capisce subito chi, almeno chi sarebbe il terzo disposto a dare il suo sì, e mi riferisco alle dichiarazioni e le dichiarazioni accomodanti di Alessandro Speziali, come indicava prima il collega Di Ghinetti. Quindi i numeri da questo punto di vista tornano, anche se chiaramente, mi riaggancio alla prima domanda, il regolamento sull'organizzazione del Consiglio di Stato parla chiaro, dice le attribuzioni dei dipartimenti vanno fatte all'inizio della legislatura o, se del caso, ad ogni elezione suppletiva. Qua non siamo né e una nell'altra, tuttavia, trattandosi di un regolamento, una maggioranza dell'esecutivo dovrebbe bastare, e quindi questo è l'aspetto, se vogliamo, formale. Ecco, dopo si apre evidentemente tutto il campo delle considerazioni politiche, dove un po' vado ad aggregarmi alle considerazioni dei colleghi. Mi piace soprattutto riflettere sulla metafora, se vogliamo, scacchistica dell'arrocco. Nell'arrocco evidentemente ci sono due pezzi che si muovono e si cerca di tutelare un pezzo particolarmente vulnerabile e di dare centralità a quello che si considera il pezzo forte. Quindi credo che qui potremmo tutti identificare Norman Govi come la torre e Claudio Zali come il re zoppo che necessita di una certa protezione in un angolino, cercando di rilanciare un po' quest'idea della ricandidatura. È chiaro che implica uno strappo a quello che si diceva prima, le condizioni poste anche dall'UDC. La Lega probabilmente non ha più i numeri per fare un raddoppio in governo correndo da sola, quindi anche quest'idea di una mossa un po' dettata dalla disperazione, si parla di magia, giochi di prestigio, io credo che siamo più nella commedia del grotesco. Ecco, la Lega ci riesce, un po' fedele al suo DNA, in qualche modo, se morte deve essere, come scriveva oggi il collega Jacopo Scalinci, sarà una morte leghista, cioè senza abdicazione, ma inducendo l'UDC a vincere la battaglia per il seggio alle urne.
Ecco, ma tornando proprio al commento scritto questa mattina da Jacopo Scarinci sul vostro giornale, lui sembra propendere nell'alternativa che ci offriva prima Andrea Leoni, colpo di genio o follia, sembra propendere al colpo di genio strategico. E anche il tuo punto di vista, Daniel Ritzer?
Come si diceva prima, il fatto che ieri durante tutta la giornata e anche stamattina ci si ritrovi qui a parlarne, evidentemente l'effetto fuochi d'artificio è riuscito. Ecco, io più che colpo di genio, credo che in parte si possa parlare di un'operazione di tanatoestetica per quanto riguarda uno dei consiglieri di Stato, e non se questo implichi veramente un'opera geniale da parte della Lega sono in forte dubbio. Credo che si sottovaluta anche l'intelligenza dei ticinesi. Purtroppo se si sono già lanciati attraverso il loro dominicale con questa comunicazione è perché sanno di avere la maggioranza in governo. Rimango un po' basito di fronte a questo approccio di poco rispetto anche per le istituzioni da parte del PLR, ma è chiaro, qui non ci si sorprende più di nulla.
E ancora un'ultima battuta, visto che sei stato in silenzio all'inizio, poi torniamo agli altri, all'interpretazione che fa di questa mossa, così dicendola in parole semplici, una triste pensata da Cadregopoli, che cosa ci dici?
Beh, è chiaro che questa è una logica che se ne trae a mo' di conclusione. Qui dunque si prospetta una situazione dove la Lega tenta come ultimo atto quasi di salvare il raddoppio, cercando di vendere come nuovi i due consiglieri di Stato usati. Gobbi finirà la quarta legislatura, se non erro, insomma Zani sono 12 anni che siete in governo più o meno circa, e è chiaro che qui si cerca assolutamente di provare in un'ultima maniera un po' disperata di arrivare al 2027 con una ipotetica possibilità di raddoppio in governo, di mantenere questo raddoppio. I numeri non parlano, cioè non dicono questo, i numeri delle ultime elezioni, i consensi non dovrebbero permettere ancora alla Lega di fare questo secondo seggio senza l'avallo dell'UDC.
Gianni Righinetti, se guardiamo al 2027, visto che tanto tutto questo ci porta lì, ne abbiamo già detto qualcosa, forse anche tanto, ma ridiciamone altro. Con quali alleanze si arriverà a questa votazione? Ce ne saranno o non ce ne saranno? Fra 2 anni, dopo aver avuto 2 anni fa 12 partiti in Gran Consiglio, avremo 5 partiti in governo?
Ma io credo proprio di sì, io credo che l'alleanza tra Lega e UDC sia moribonda da tempo e sia oramai caduta con questo ultima boutade, con questo coup de théâtre che è stato fatto
Sergio
ieri.
Morisoli ieri nella sua intervista, sì, nelle sue dichiarazioni restava comunque, certo, possibilista.
Sì, dice che è possibilista, ma non ci crede assolutamente, certo, ad essere possibilista. È tattica politica, non sono loro a voler strappare in questo momento. Si sono dati una deadline per prendere una decisione, o meglio per comunicare, attende la decisione che non ci sarà Claudio Zali per poter correre assieme. Io credo che questa deadline arriverà e non darà soddisfazione in questo senso, quindi immagino una corsa separata e quindi una campagna molto accesa tra quelli che erano gli alleati, con tutte delle conseguenze di questa non alleanza politica sulle federali, che arriveranno poco mesi dopo le cantonali, e sulle comunali, con la variabile Lugano che è sempre importante per i due partiti. Quindi immagino degli scossoni abbastanza importanti in questo senso. L'UDC sa molto bene, per esempio, se vogliamo dirlo in termini molto concreti, che senza l'alleanza con la Lega il secondo seggio al nazionale difficilmente potranno farlo, però questo, diciamo, è un effetto collaterale che sono pronti ad assorbire, anche perché probabilmente Piero Marchesi tornerà in Ticino, quindi nessuno degli udici resterà senza cadrega, come si dice in questi momenti. Ma secondo me c'è anche un elemento importante da mettere sul tavolo, cioè la variabile Zali. Allora, la variabile Zali è quella di un politico che è arrivato, cooptato dalla Lega, perché non era tra i subentranti, diciamo tra gli eletti subentranti quando è arrivato in governo, uno spirito libero, uno spirito indipendente, uno che diceva sono prestato alla politica e sono molto libero, io faccio quello che voglio. Difatti si è spostato a destra, a sinistra, ha fatto alleanze con i Verdi, ha fatto l'occhiolino a uno, all'altro, ha litigato con gli uni, ha litigato con gli altri, ha litigato con gli alleati, eppure è sempre rimasto lì. Adesso quello che è strano è che Claudio Zali, che è sicuramente una persona integra, una persona seria, si presti a questi giochi politici, si presti a quella politica dalla quale lui era sempre detto di stare molto lontano, ed era stato molto lontano alle dinamiche di alleanza con l'UDC. Quindi un Claudio Zali completamente diverso. Perché? Perché Claudio Zali è in difficoltà, questa è la mia lettura.
Ma cosa dovrebbe fare in questa situazione? Lasciare il posto e...
No, secondo me non devono mettere in piedi questa sceneggiata che non porta niente al Ticino e al paese, e doveva semplicemente sciogliere il nodo, mi candido, non mi ricandido, e poi si discutevano tra di loro con l'UDC, alleanza o non alleanza. Questo secondo me sarebbe stata una variabile più interessante. Il collega Ritzer prima l'ha detto, che in tutta questa variabile si sottovaluta l'intelligenza dell'elettore ticinese. Mi sembra che qui tanti si prendano gioco degli elettori ticinesi, che non sono scemi, diciamolo senza mezzi termini.
Andrea Leoni, su quanti partiti avremo in governo nel 2027 e sulla possibilità che ci sarà ancora un'alleanza Lega UDC, oppure che questa scompaia ma ne nascano altre?
Ma non è detto che ne avremo 5, perché io non escluderei l'ipotesi che il PLR possa raddoppiare nel caso venisse meno l'alleanza Lega UDC, e forse appunto provando a ragionare...
A scapito di chi?
A scapito del secondo leghista. E appunto ragionando in questo senso, provando a mettersi nei panni e dire ma perché il PLR lascia fare, perché il PLR può consentire a questo Rocco, perché è una buona regola della politica che quando un nemico sbaglia o un avversario sbaglia incoraggia lo sbagliare. Dunque il PLR ha necessità che non si faccia l'alleanza Lega UDC se vuole sperare di avere un raddoppio in Consiglio di Stato, e dunque in questo senso se questo arrocco può favorire la fine dell'alleanza, perché no, tutto sommato. E da parte della Lega, perché la Lega fa questa mossa, al di là di tutte le considerazioni che abbiamo fatto prima? Probabilmente perché si vuole sottrarre alla narrazione generale che viene fatta sui due ministri mediamente, cioè Gobbi che ha gonfiato come una rana la polizia, Gobbi dei progetti inconcludenti, Zali delle ecotasse, Zali l'amico dei lupi, eccetera eccetera. Facendo questo arrocco si tenta insomma di cambiare, no? Di mutare questa narrazione, nella speranza che ci si dimentichi un po' il passato e che gli elettori magari non siano scemi, ma siano di poca memoria. Detto questo, continuo a ritenere che manchi la matematica a supporto di questa operazione.
Daniel Ritzer, per non perderne uno, la Lega potrebbe perderne magari due. In un tuo recente commento hai parlato di Zali come di un cadavere politico, allora questa mossa rischia di potrebbe risuscitarlo, o rischia di trascinare nella tomba, come anche magari ti chiedevi, tutto il movimento?
Ah, dunque no, io non credo che qui si stia mettendo a rischio il secondo seggio, cioè il primo, diremmo, quello di Norman Gobbi. Anzi, credo che il candidato forte, la Lega in questo momento, la pedina forte, la Lega la sposta nella casella che vuole blindare, che è quella del Dipartimento del Territorio. Non dimentichiamoci che il Dipartimento del Territorio è quel dipartimento dei grandi cantieri, dei grandi appalti, e questo evidentemente per la Lega ha una grande importanza, un grande significato molto concreto, al di là delle valutazioni politiche. Quindi no, non credo che questo sia un orizzonte pronosticabile. Credo invece, come anche hanno detto i colleghi, come dicevo anch'io all'inizio, qui alla fine è una questione di matematica nonostante la retorica, e la matematica oggi dice che la Lega senza l'UDC non ha i numeri per fare per mantenere il raddoppio in governo. Quindi è un ultimo atto di questa stagione politica, e siamo chiamati ad assistere, ad osservare, ad analizzare, a commentare, soprattutto, ecco, come si è fatto anche stamattina, rendendo attenti i ticinesi, l'opinione pubblica, oltre a quello che ci si vuole far vedere, ci si vuole raccontare, quindi la motivazione, l'interesse del cittadino, eccetera, quello che in realtà soggiace, che sono interessi personali e partitici.
Andrea Leoni, ci restano 5 minuti, magari un giro a tutti per dirci un po' qualcosa su quello che hanno fatto, più questo quello che potranno fare ora questi due consiglieri di Stato. Magari questa è anche un'opportunità per stilare un primo bilancio. Questo arrocco è stato presentato da una parte come la possibilità di dare slancio a dei dossier bloccati, che però insomma sono stati gestiti proprio dalle persone che ora dovrebbero ridare slancio ai dossier. Allora, gli anni di Gobbi in Consiglio di Stato e gli anni di Zali sono stati per ciascuno dei due anni positivi o anni che non hanno portato a molto? Ascoltando i politici che hanno commentato sicuramente con i loro interessi queste mosse ieri, beh, e anche leggendo magari qualcosina tra ieri e oggi su questo tema, mi sembra che non ci siano grandi lodi su quello che hanno fatto questi due consiglieri di Stato.
Ma direi che mediamente, no, solo una precisazione, scusa, prima, perché magari non si è capito bene, io intendevo dire che potrebbero esserci due liberali, un Lega, un centro e un PS, non che la Lega li perdesse tutte e due, ma che il PLR guadagnasse il secondo seggio a scapito di uno dei D'accordo. Due seggi leghisti. Ma detto questo, diciamo che mediamente Non è un giudizio lusinghiero per nessuno dei consiglieri di Stato che abbiamo visto negli ultimi anni e in generale per l'intera compagine governativa degli ultimi, non lo so, io adesso mi aiuteranno i colleghi, ma 8-12 anni più o meno non abbiamo visto grandissime cose. Quindi diciamo che alle responsabilità individuali dei consiglieri di Stato si sommano quelle collettive. Ora che, per carità, tutto è possibile, magari Claudio Zali si rivelerà un mandrake, arriverà al DI, farà la riforma della giustizia, di cui però ha bisogno del Parlamento, e il Parlamento non se lo fa amico, diciamo, con questa mossa, almeno una parte importante del Parlamento. Non lo so, io mi aspetto più, se l'arrocco dovesse andare in porto, adesso la dico male, ma per intenderci, che Gobbi al territorio faccia fuori qualche lupo in più e Zali al DI tolga qualche radar e assuma qualche magistrato. Ecco, più o meno questo per riassumere mi aspetto.
Gianni Righinetti.
Beh, no, sì, condivido. Nessun consigliere di Stato ha un bilancio lusinghiero e neanche la compagine governativa condivido appunto la visione che negli ultimi 8 anni non si è fatto granché. Sono andati molto d'accordo in governo, forse sono andati fin troppo d'accordo, non hanno avuto discussioni, confronti accesi. Ma quando il mattino ci dice che i due sono pronti a uscire dal comfort zone, ecco, questo veramente, andiamo oltre il circense, andiamo nel vero cabaret della politica. Entrambi hanno dei flop cumulati nei corsi degli ultimi anni, entrambi hanno bisogno di forse rifarsi anche un po' una virginità politica, ma io credo che quello semmai devono farlo all'inizio legislatura e non farlo adesso, quindi io ribadisco, sono interessi personali, partitici di bottega.
Daniele Ritzer, se parliamo di bilanci, che cosa dobbiamo dire? Siamo sulla stessa linea di quello che ci hanno detto Andrea Leoni e Gianni Righinetti?
Credo che sì, che siamo in sintonia. C'è anche un aspetto, mi sembra non sia ancora emerso, la Lega non ha nomi di ricambio, la Lega ha due consiglieri di Stato uscenti e non ci sono altri politici di spicco pronti a subentrare, a correre con delle chance. La Lega quindi rimane un po' ostaggio anche eventualmente della volontà, di Gobbi un po' meno, nel senso che ancora lo si considera un politico performante a livello di raccolta voti, un po' di più ostaggio della volontà di Zali di non cedere lo spazio all'UDC, e questa mossa si inserisce in questo contesto qui. Il bilancio dei due consigli di Stato, è già stato detto dai colleghi, non è assolutamente positivo. Nessuno può pensare che adesso rimangono 2 anni di legislatura, ma consideriamo l'ultimo anno un anno perso, perché in piena campagna elettorale il Parlamento non darà la sua benedizione a nulla. Ecco, è impensabile che un consigliere di Stato che riprende dei dossier molto delicati come quelli della giustizia, come quelli del territorio, con dei funzionari anche le seconde e terze linee, questo è anche un elemento, bisognerebbe interrogarsi se come vedono questi funzionari, perché alla fine il lavoro lo fanno i funzionari, bisognerebbe capire i funzionari cosa ne pensano, penso a chi lavora nella giustizia, a chi lavora nell'ambito appunto della protezione dell'ambiente, del traffico. Io non credo che loro vedano di buon occhio questa mossa elettorale marketinera, e dunque niente, si faranno i conti, sicuramente si faranno i conti quando si andrà a votare nel 2027.
Bene, io direi di restare con queste considerazioni. Ringrazio i nostri ospiti, dunque Gianni Righinetti, Daniel Ritzer e Andrea Lioni, per essere stati con noi e averci aiutati a comprendere un po' di più questa mossa. A tutti, buona giornata.